Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di capire quanto le parole di Dio che sono nella lettura della Messa sono liberanti, cioè fanno liberare, respirare la nostra vita, la nostra anima dalle oppressioni. E questa settimana le letture sono liberanti perché ci liberano da una concezione errata della religione che la rinchiude tutta nei riti. E i riti di per sé sono belli magari, ma non hanno niente di liberante. E la cosa bella della religione è quando dai riti, i riti servono a cambiare, a liberare il nostro cuore, la nostra vita. Infatti il titolo che io ho messo è questo: Dio non è solo nei riti religiosi, ma è nella vita. Perché questo titolo? Perché nel Vangelo Gesù si trova e viene criticato da delle persone, appunto i farisei e gli scribi, che erano persone molto religiose. Scribi vuol dire esperti di scrittura. I farisei erano i puri, cioè quelli che appunto volevano essere molto religiosi, ma che fondavano tutta la loro religione sui riti. Non mangiano senza aver fatto le abluzioni, che erano dei lavaggi di stoviglie, di bicchieri, stoviglie, eccetera, dei riti praticamente, e osservano molte altre cose per rito, per tradizione. E Gesù e i suoi discepoli non fanno questo, e allora vengono queste abluzioni, vengono criticati. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi? Cioè, no, per loro il centro di tutta la religione erano le tradizioni, inteso come i rituali, i riti da compiere. E invece per Gesù e per noi non dovrebbe essere così. Certo, i riti servono, ma sono un mezzo umano, i riti, le preghiere, eccetera, per arrivare alla vita. Dio non è solo dai riti, deve arrivare, non è solo nei riti, ma nella vita. Cioè, se non ti cambiano il cuore, se non ti fanno amare Dio e non ti portano ad amare la vita e i fratelli, sono ritualismi. Quindi sono mezzi necessari per arrivare a un cambiamento di cuore. E infatti Gesù cosa risponde? Citando Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, cioè con i riti, con le preghiere, ma il suo cuore, che è il centro della religione, è lontano da me. Cioè, tu puoi fare mille riti, ma se questi riti non ti portano a cambiare il cuore, e il cuore resta lontano da me, allora non servono. I riti diventano anzi una gabbia, ecco, e lui vuole liberare il tuo cuore, ecco perché è messaggio liberante, e non ingabbiarlo. Quindi i riti sì, ma come mezzo per cambiare il cuore, e il cuore non sia lontano da me. E poi comincia, siccome questi riti spesso erano di carattere alimentare a quei tempi, cioè non mangiare il maiale, non mangiare perché sporca il fisico, perché cioè erano riti di carattere alimentare, lui fa un discorso e dice: quello che entra nell'uomo, non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, possa sporcarlo. Il centro di tutto, e torniamo sempre lì, è il cuore. Dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Le cose cattive vengono fuori dall'interno dell'uomo. Allora, invece di essere preoccupati dell'esterno, dei riti, di quello che succede fuori, preoccupati del tuo interno. Il tuo interno deve essere, il tuo cuore deve essere liberato. Quindi la religione non deve restare nei riti, ma nella vita. E poi nella seconda lettura di Giacomo, appunto, parla proprio di una religione pura, appunto. Cioè una religione che non si ferma ai riti, ma che purifica il cuore. E la parola religione qui è trescheia, trescheia, che nel linguaggio greco originale significa proprio rito religioso, cioè un rito religioso, una religione pura. Cioè non rito religioso che ha valore di per sé, ma che ha valore perché ti purifica l'anima. E dice: la religione pura è non compiere un rito, dice visitare gli orfani e le vedove nella sofferenza. Cioè, appunto, nella vita, la religione che si trasporta nella vita. E qua il verbo visitare è episkeptomai, che significa letteralmente guardare con attenzione. Quindi non solo andare a visitare, ma guardare con attenzione gli orfani e le vedove nelle sofferenze, cioè le persone che soffrono. Le sofferenze qui sono le tlipsis. Il verbo tlibo vuol dire schiacciare, cioè le persone sofferenti schiacciate dalla vita, guardiamole con attenzione. Questo è il rito religioso che Dio vuole, che va nella vita, entra nella vita. E infatti un'altra cosa comune alle letture è il fatto che appunto la religione deve entrare nella pratica. Già Mosè diceva: ascolta le leggi, i comandamenti, affinché, e che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica. Cioè devono entrare nella vita, le osserverete dunque e le metterete in pratica. E anche il Salmo dice, che era stato scritto 1000 anni prima di Cristo, e resterà saldo colui che pratica la giustizia. Cioè il vero rito che Dio vuole è che pratichiamo questo rito nella vita, pratichiamo la giustizia. E anche la lettera di Giacomo lo dice: siate di quelli che mettono in pratica la parola di Dio, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Quindi il rito di per sé è come un'auto che ti deve portare, per dire, al mare, a rinfrescarti il cuore, la vita, ma non è l'auto in sé che ha valore, quello è un mezzo necessario per arrivarci, ma quello che conta è che tu dopo il rito arrivi alla vita, a liberarti il cuore, ad amare Dio e ad amare gli altri fratelli, e non resti nella macchina fermo. Il rito di per sé, ecco, come invece facevano i farisei e gli scribi, che erano attentissimi ai riti, all'esteriorità, alla macchina, che tutti salissero in quella macchina, ma poi se si arrivava o no a cambiare il cuore alla vita, no. E infatti Gesù gli dice: il suo cuore, il cuore di questo popolo, è lontano da me, anche se rispetta tutti i riti. Questo sembra brutto, ma in realtà è liberante, come dire: io anche attraverso i riti ti voglio liberare, dice il Signore, ti voglio liberare il cuore. Quindi certo, praticali, ma ricordati che sono solo un mezzo, quello che deve, il fine è quello che tu ami me, che ti dai a me e che ti liberi il cuore, dandoti a me e amando gli altri. Bene, adesso io mi diverto come sempre a fare un dialogo fra le parole opprimenti del diavolo e le parole liberatorie, appunto, della messaggio liberante della parola di Dio. Allora, per esempio, cosa ci dice, secondo me, nella società di oggi il diavolo? Ci dice: guarda, le persone sono di due tipi, i credenti e i non credenti, quelli che rendono culto a Dio e quelli che non lo rendono. Non è così semplice, perché se questa solo bipartizione a cosa porta? Ci sono persone credenti che magari non sono per bene, che tradiscono la loro fede nella vita, non sono liberate, non sono felici. Allora, la conclusione qual è? Io preferisco essere non credente, cioè la religione non serve. Questo è il progetto diabolico. Invece per me non ci sono solo credenti e non credenti, ci sono non credenti, credenti veri, cioè che veramente rendono culto a Dio, e ci sono credenti che invece, purtroppo anche io a volte, rendo culto a Dio, ma non in maniera pura, cioè in maniera ritualistica, cioè il rito di per sé, ma poi non sono veramente. Allora, quando uno vede un credente che non è veramente credente, non deve dire: io allora non voglio essere credente, deve dire: allora io devo essere credente in modo diverso. Cioè non è solo un modo per essere credenti. Infatti qua lo dice chiaro Gesù, dice: in vano questi mi rendono culto, cioè si può rendere culto in maniera vana, in maniera inutile, perché il suo cuore, il cuore di questo popolo, è lontano da me, anche se ha un culto, anche se esteriormente mi rende culto, in realtà no. E allora, se vedi un credente che non è realmente tale, cioè che è solo formalmente tale, non per questo ti devi allontanare dalla fede, non lo fare. No, tu devi invece dire: quello è un modo sbagliato di essere credente. Io voglio essere credente in maniera pura. Come dice la seconda lettura, una religione, una religiosità pura. Un rito religioso che però mi purifica il cuore, non che resta una cosa formale. Altra cosa che ti dice il diavolo: Dio va onorato soprattutto con i riti e le tradizioni. Essere credente significa rispettare i riti e le tradizioni. Ma ripeto, i riti e le tradizioni sono qualcosa che gli uomini hanno inventato per poter esprimere la propria fede. Ma il fine è un altro. Il fine di Dio va al di là dei riti e delle tradizioni. Il fine di Dio è che tu ami Dio e sei liberato così, e che tu ami il prossimo, ami la vita. Trascurando il comandamento di Dio, dice Gesù ai farisei e agli scribi, cioè che amare Dio, darsi a Dio, voi osservate solo i riti, le tradizioni degli uomini. Quindi non è che le due cose sono contrapposte, cioè non è che Gesù dice non osservate le tradizioni degli uomini, i riti, ma ricordatevi che queste sono degli uomini, il fine di Dio è quello che voi lo amiate. Se voi osservate le tradizioni di Dio, le tradizioni degli uomini, ma trascurando il comandamento di Dio, cioè l'amore verso di lui e verso il prossimo, allora non serve a niente. Bisogna andare al di là delle tradizioni degli uomini. Quindi ecco qua un'altra cosa molto comune che opprime la nostra vita e che ci dice il diavolo. Le cose cattive nella vita, nella fede, provengono dall'esterno. C'è un'attenzione quasi maniacale, ci dà il diavolo, all'esteriorità. Non solo nella fede, quindi come abbiamo visto le abluzioni, i riti, quello che all'esterno si fa, un'attenzione maniacale, ma anche nella vita, cioè stiamo attenti al nostro aspetto fisico, a quello che i giudizi che ci vengono dall'esterno, cioè i pericoli della vita, le cose cattive vengono dal nostro esterno, da quello che ci possono dire, da quello che possono pensare di noi, da quello che ci può accadere. È un'ossessione maniacale. Perché il diavolo ci dà questa ossessione maniacale? Perché l'esterno noi non lo possiamo controllare, non è che possiamo, e quindi in questo modo siamo insicuri, siamo impauriti. Invece guarda cosa dice Gesù, bellissimo e liberante. Le cose cattive vengono fuori dall'interno, cioè state attenti al vostro cuore, quello lo potete controllare, ma se voi non ci fate attenzione, dal di dentro, cioè dal cuore, infatti, dal cuore degli uomini escono i propositi di male, e voi potete evitarli, il cuore lo potete controllare, ma dovete porvi un minimo di attenzione. Invece di essere ossessionati da quello che vi può accadere, dai giudizi o dai riti, voi badate più al vostro cuore, lì che si gioca la vostra vita, la vostra partita. Infatti i propositi di male che vengono dal cuore ce li elenca pure Gesù e sono molto belli. A questi tu devi stare attento perché ti possono opprimere. E tra gli altri mette avidità. Avidità, c'è di mezzo la parola avere, voler avere sempre di più. Il termine greco proprio originale pleon exia. Pleon vuol dire di più. Exia è il verbo echo, vuol dire avere. Voler avere sempre di più, sempre di più. Ti rende incontentabile, ti rovina la vita. L'avidità, avere. Poi la malvagità, cioè voler essere male, voler comportarsi male. L'inganno, che in greco è il dolos nel testo originale, no? Quando uno fa le cose col dolo, proprio per voler ingannare gli altri. L'invidia, e qui il testo greco è bellissimo perché è ophthalmos poneros, che significa occhio ophthalmos, no, oftalmico, poneros, cattivo. Cioè quando uno è invidioso ha l'occhio cattivo, e quando una cosa bella, una persona è felice, invece di essere contento per lui, uno è vorrei essere come, vorrei che stesse male, cioè voler invidiare gli altri. Calunnia. Superbia, cioè essere superiori agli altri, la stoltezza, quando uno agisce senza pensare, il termine greco è afrosiune, froneo vuol dire pensare, a senza, l'alfa privativa, quindi uno agisce in maniera con stoltezza, senza pensare, tutte queste cose succedono, l'invidia, l'avidità, l'inganno, la malvagità, perché partono dal cuore, dice Gesù. E allora voi invece di preoccuparvi dei riti esteriori, pensate al vostro cuore. Oppure di preoccuparvi dei giudizi esteriori, dell'aspetto esteriore. Pensate al vostro interno, che da lì vengono i mali. Se state bene dentro, allora tutto il resto verrà fuori. E starete bene anche fuori. Basta pensare un animo sereno, come ha gli occhi belli e il sorriso bello, al di là di ogni trucco, da come si può truccare esteriormente. Quindi questa è una ricetta di felicità. Il tuo cuore è la chiave di tutto, il tuo interno, al di là dei riti, al di là della... lì è il centro di tutto. Altra cosa opprimente che ci dice il diavolo, strumentalizzando e manipolando le letture, specialmente la prima lettura, ti dice a te e a me, comunque questo Dio ti vuol comandare come un burattino. Infatti guarda cosa dice il diavolo. Già la prima lettura dice Mosè, non aggiungerete nulla a ciò che vi comando, quindi vuol comandare, e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore. Quindi è un Dio che ti vuole comandare come un burattino, ti dice il diavolo. Ma se uno guarda bene la parola di Dio, sia nell'Antico Testamento qui Mosè, ma sia nel Nuovo, la parola greca usata per il verbo comando, per la parola comandare, è entellomai. E il comandamento si chiama entolè, cioè c'è sempre la parola telos di mezzo, che vuol dire fine, obiettivo. Cioè è una parola che non significa semplicemente comandare, come in italiano, ma significa comandare di raggiungere un obiettivo, dare un obiettivo. Cioè Dio non ti comanda nel senso che dice devi fare così e basta, ma ti dice il tuo obiettivo della tua vita, l'entolè, il telos, il fine della tua vita deve essere quello, affinché tu sia felice e saggio. Quindi ti do non un ordine, ma ti do un obiettivo, l'obiettivo della tua felicità, che ti può rendere felice. E infatti che non si tratta di un ordine per burattini, lo dice dopo, perché dice, quella, cioè se osserverete i comandamenti, quella sarà la vostra saggezza, dice Mosè. Cioè non sarete dei burattini che obbediscono se obbedite, ma sarete, se capirete e seguirete quell'obiettivo, ma sarete saggi, quella sarà la vostra saggezza. E anche dopo, la lettera di Giacomo, quindi nel Nuovo Testamento, dice accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi. Cioè è come un seme questa parola, queste leggi, queste norme, questi comandamenti, che vengono piantati e quindi fanno germogliare dentro la gioia, la felicità. Quindi non un comandamento da burattino, ma Dio ti vuol liberare e col suo comandamento ti vuol dare l'obiettivo che ti rende felice, come un seme che germoglia poi nel cuore e ti rende appunto felici. Tutt'altro che la visione dei farisei, che nel Nuovo Testamento, del Vangelo, in cui Dio era uno che voleva le abluzioni, i sabati, le norme, le leggi e basta. In realtà non è la visione di un padre, è la visione di un burattinaio. Invece Gesù è il Nuovo Testamento, ma anche già nell'Antico, come vediamo, ci presenta un Dio che è padre e che dà degli obiettivi di vita, entolè, appunto dei telos, dei comandamenti, che liberano. E che ti sta vicino. Infatti un'altra cosa che il diavolo cerca sempre di inculcare in noi è quest'altra: Dio ti sta lontano. Dio ti ha abbandonato, anche se esiste girato dall'altra parte. Invece guarda, già Mosè diceva, ma quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come la nostra, vicini, come il Signore nostro Dio è vicino a noi. Quindi Gesù ci presenta Dio nell'Antico Testamento e Gesù nel Nuovo Testamento, un Dio che ti sta vicino. Già Gesù inizia la sua predicazione dicendo, il regno di Dio è vicino, Dio ti sta vicino. Cioè non è un Dio lontano, ma è un Dio che ti sta accanto. E infine, un ultimo messaggio opprimente. Noi viviamo in un mondo in cui il cuore, appunto, viene, come dire, lasciato, non viene curato. Si dice, se tu il cuore deve fare quello che gli va, ed è a posto. In realtà anche chi si è drogato e ha rovinato la sua vita ha fatto questa scelta, cioè faccio quello che mi va. In realtà, come dice Gesù, le cose cattive vengono fuori dall'interno, dal cuore, quindi bisogna stare attenti al proprio cuore. Invece c'è una cosa, una voce che dice anche nella nostra società, tu per esempio puoi pensare anche male del prossimo o parlare male del prossimo, purché sia una cosa che ti dice il cuore, cioè fai quello che ti dice il cuore, anche parlare male del prossimo. Nel Salmo sembra che si dica questo, perché dice, se starà saldo colui che dice la verità che ha nel cuore. Se hai nel cuore di parlare male degli altri, ma non è così, perché poi continua, resterà saldo colui che dice la verità che ha nel cuore, ma non finisce lì, che non sparge calunnie con la sua lingua, che non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Quindi non vuol dire fai quello che ti va, ma fai in modo che il tuo cuore rispetti e ami il prossimo, che i riti, giusti o sbagliati, cioè antichi riti, le abluzioni o nuovi che siano, non restino riti, ma vadano al di là del rito ed entrino nella vita. E quindi arrivino a quello che Dio vuole da noi, e i riti siano un mezzo per arrivare a quello che è il centro di tutto. Amare Dio, datti a Dio completamente, e ama il prossimo, non calunniarlo, non lanciare insulti al tuo vicino. E quindi un Dio che non è solo nei riti e diventa un formalismo per cui tu devi rispettare quei riti e non hai risolto tutto, in realtà non hai risolto niente, ma che entri nella vita e quindi ti liberi il cuore. E lo dice proprio Gesù, il suo cuore, questo popolo mi onora con le labbra, i riti, le preghiere, ma il suo cuore non è lontano da me. E allora l'augurio mio qual è? Fai le preghiere, giustamente, perché sono un mezzo, partecipa ai riti, ma ricordati che quello che è più importante non è quello, quello è solo un mezzo per arrivare a che il cuore tuo sia vicino il più possibile al Signore e non lontano da Lui. E quindi affidati totalmente a Dio, ama Lui con tutto il cuore e ama il tuo prossimo. E questa è la vera religione, una religione che va al di là dei riti, ma entra nella vita e ti trasforma e ti libera il cuore. Bene, arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.